Wikiradio. Franco Buffoni racconta Robert Louis Stevenson.
Oggi 13 novembre festeggiamo il compleanno di Robert Louis Stevenson, che nacque nel 1850. Stiamo parlando dell'autore di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, dell'autore dell'Isola del Tesoro. Stevenson, comunque, all'inizio della sua carriera fu un saggista e scrisse due saggi che ancora oggi sono importanti e vengono ricordati. Oggi potremmo parlare di outdoor literature, a proposito di letteratura quindi esterna, di letteratura nella natura. E la prima opera di Stevenson degna di menzione è questo Inland Voyage, un viaggio sulla linea di titolo del famoso Sentimental Journey Through France and Italy di Sterne, un viaggio che lui compie attraverso la Francia e il Belgio, ma lo compie in canoa e questo già ci rende particolare il viaggio. Aveva 26 anni e la ragione di questo viaggio era il bisogno che Stevenson aveva di climi diversi da quello inglese. E questo è un leitmotiv che accompagnerà tutta la sua purtroppo breve vita, muore a 44 anni perché era malato di tisi, tubercolosi, è chiaro che una diagnosi precisa a distanza di 160 anni non è possibile farla, ed era di famiglia piuttosto ricca e quindi poteva permettersi questi soggiorni all'estero che poi potrà pagarsi con le royalties dei suoi libri, peraltro, perché avranno molto successo e quindi viaggerà sempre con possibilità anche di viaggiare con parecchia comodità. Questo primo viaggio quindi è la scoperta di luoghi esotici per allora e la Francia, e nel viaggio successivo quello a cavallo di un asino attraverso le Cevenne nel massiccio centrale francese, quest'asina Modestine con la quale instaura un rapporto quasi umano, ma che gli permette anche di parlare della rivolta dei Camisards, della riforma protestante. Ecco, dobbiamo, parlo per i più giovani ascoltatori, pensare a che cos'è stato Into the Wild qualche anno fa, il film di Sean Penn, tratto dal romanzo di Krakauer. Ecco, l'Alaska nel 2007, quando apparve il film di Sean Penn, era esotica tanto quanto potremmo dire queste Cevenne o questo giro in canoa di Stevenson un secolo e mezzo prima. Ecco, questi potremmo definirli gli esordi del nostro autore. Poi questa vena di narratore si fa appunto più all'interno del genere romanzo e nell'83, dopo 1883, dopo averlo pubblicato a puntate, sull'esempio famoso di Dickens e di tanti altri autori inglesi, su una rivista per ragazzi, esce L'Isola del Tesoro.
Richiesto dal signor Triloni, dal dottor Livesey e dal resto di quei gentiluomini di buttar giù per iscritto tutti i particolari relativi all'Isola del Tesoro, dal principio alla fine, non omettendo nulla salvo la posizione dell'isola, e ciò unicamente perché vi è un tesoro non ancora dissepolto, prendo la penna, rifacendomi dall'epoca in cui mio padre teneva locanda all'insegna dell'Admiral Benbow. E il vecchio uomo di mare, dal viso abbronzato e la cicatrice della sciabolata, cominciò ad alloggiare sotto il nostro tetto. Rammento come fosse ieri quando giunse, strascicando il passo, alla porta della locanda, la sua cassa da marinaio al seguito su una carriola. Un pezzo d'uomo, alto, robusto, di pelo castagno, il codino catramoso penzolante sulle spalle di un bisunto abito blu, le mani ruvide e segnate di cicatrici, con le unghie rotte e nere, e quella sciabolata attraverso la gota, di un bianco livido e sporco. Rammento che percorse con lo sguardo la baia all'intorno, fischiettandosela fra sé e sé, come soleva, per poi scoppiare in quella vecchia canzone marina che doveva in seguito cantare così spesso.
15 uomini, 15 uomini,
15 uomini, 15 uomini sulla cassa del bordo.
Ecco che con L'Isola del Tesoro l'impianto narrativo di Stevenson mostra già tutta l'intelligenza e il genio. Potremmo definirlo in qualche modo un romanzo di formazione, chiaro che adesso non vi sto a raccontare la trama dell'Isola del Tesoro. Mi interessa porre in luce come questo protagonista, un ragazzo di 11 anni, ma non dimentichiamo che gli 11 anni di allora valgono i 18 anni di oggi. E simbolicamente l'avventura del ragazzo ha inizio con la morte del suo stesso padre.
Che cosa avrei fatto? Se tutto fosse andato regolarmente, non lo so. Probabilmente avrei raccontato tutta la storia al dottore, perché ero ossessionato dal dubbio mortale che il capitano potesse pentirsi della sua confessione e liberarsi di me. Ma così come andarono le cose, il mio povero padre spirò quella sera stessa, quasi all'improvviso, e ciò relegò da parte ogni altro pensiero. Il nostro naturale cordoglio, le visite dei vicini, i preparativi del funerale e tutto il lavoro della locanda da mandare avanti lo stesso mi tennero talmente occupato che ebbi appena il tempo di ripensare al capitano e meno che mai alle mie paure.
E quindi è un romanzo di formazione nel senso che è una quest, un viaggio, e il viaggio è un da dove a dove, attraverso la scoperta di sé. Naturalmente c'è tutto quel contorno di isole tropicali, di stampelle, di pappagalli portati sulla spalla, di uncini al posto di una mano, di benda sull'occhio perché siamo a che fare con i pirati, e tutto questo diventerà poi cliché per decine e decine di romanzi successivi.
Gray e Ben Gunn andavano e venivano con la lancia, mentre i rimanenti durante la loro assenza accatastavano il tesoro sulla baia. Due dei lingotti appesi per una fune costituivano un buon carico per un adulto e ancora doveva contentarsi di camminare lentamente. Dal canto mio, essendo poco assuefatto a portar pesi, rimasi tutto il giorno occupato nella grotta a imballare le monete nei sacchi del pane. Erano una bizzarra collezione, analoga a quella di Billy Bones per la diversità dei coni, ma tanto più vasta e tanto più svariata che credo di non essermi mai tanto divertito quanto a catalogarle. Monete inglesi, francesi, spagnole, portoghesi, Giorgi e Luigi, dobloni e doppie guinee, moidori e zecchini, con i ritratti di tutti i sovrani d'Europa degli ultimi 100 anni. Strane monete orientali, con impressi disegni che parevano matassine di cordicelle o frammenti di ragnatele. Pezzi tondi, pezzi quadri e pezzi forati al centro, come se fossero da portare al collo. Credo non ci fosse varietà di moneta al mondo che non avesse trovato posto in quella collezione, e per il numero erano tante quante le foglie d'autunno che mi doleva la schiena dal gran curvarmi e le dita dal gran scegliere.
Un antesignano potrebbe essere riconosciuto in Daniel Defoe. Ma ciò che soprattutto mi interessa porre in luce, appunto, è l'evoluzione di questo carattere del ragazzino, di Jim Hawkins, il quale si trova a conoscere questa mappa, a sapere di questa possibilità di diventare ricchi, ma alla fine, quando si troverà con le monete in mano, ecco che Jim studierà le monete, e questa è una scena molto bella perché mostra, studierà le monete, studierà le nazioni a cui appartengono le monete, quindi invece che l'avidità per la ricchezza è l'avidità per il conoscere. Ecco, direi che questo è importante, come pure è importante parlare brevemente della genesi dell'Isola del Tesoro, perché il figlio Stevenson aveva due figli, figliastri, diciamo, erano figli di una moglie americana che aveva 10 anni più di lui, era divorziata, Mrs. Osborne, e due figli, il maschio Lloyd Osborne era con lui nella tenuta di famiglia. E questo dimostra l'importanza della famiglia nel senso più allargato per Stevenson. C'era il padre, ecco, questa figura del padre è fondamentale, ne parleremo anche dopo. E Stevenson si fa suggerire in qualche modo il soggetto di questa Isola del Tesoro da questo ragazzo, da questo figliastro che stava dipingendo una mappa ad acquerello. Ma il padre, l'anziano padre, che poi sarà fondamentale ed è già stato fondamentale nella formazione di Stevenson, gli suggerisce il contenuto dello scrigno di Billy Bones. Ecco che quindi abbiamo un autore debole di salute, malato di tisi, che però riesce a curarsi e riesce a produrre capolavori in qualche modo con il calore della famiglia attorno. Questo padre era stato severissimo in gioventù e difatti poi nell'ultimo romanzo di cui vi parlerò vi dirò anche il riflesso narrativo che tutto questo ebbe. L'ambientazione è nel Settecento, quindi è un'ambientazione in qualche modo favolistica perché va al secolo precedente e i Caraibi erano un mondo assolutamente onirico.
15 men on a dead man's chest,
yo ho ho, and a bottle of rum,
drink and the devil be done for the rest,
yo ho ho, and a bottle of rum.
Un'altra riflessione interessante che dall'Isola del Tesoro ci proviene è quella della pirateria democratica. Non vorrei essere frainteso, i pirati sono pirati, erano pirati, rimangono pirati. Ma tra loro la comunità dei pirati aveva una forma di democrazia nel cosiddetto riconoscimento del capo. E questo dall'opera viene fuori molto bene. Lo stesso Silver, che è il capo accettato, a un certo punto viene deposto. Poi quando riconquista la fiducia della ciurma, torna a essere riconosciuto capo. Quindi queste consorterie di pirati, in qualche modo, avevano una democrazia interna molto salda, molto legata proprio all'uomo dal quale dipendeva la loro esistenza, la loro vita, anche l'essere esposti a pericoli di ogni tipo e quindi anche al sacrificare la vita stessa. Poi c'è un altro, è un verbo inglese che mi piace sottolineare, che è to maroon. To maroon significa, e dipende se è verbo o se è sostantivo, perché a maroon è lo schiavo che fugge, lo schiavo fuggitivo. To maroon significa invece abbandonare attivamente qualcuno su un'isola, possibilmente deserta. E questo è ciò che avviene nell'Isola del Tesoro, quando Jim ritrova il marinaio che è stato abbandonato 3 anni prima. E qui andava, a seconda se l'isola aveva acqua dolce, la persona abbandonata sopravviveva, altrimenti moriva. Ecco, direi che queste considerazioni di tipo antropologico, etnologico, che si possono fare leggendo l'Isola del Tesoro con occhio adulto, sono preziose.
There were 2 lofty ships from old England came, blow high, blow low, and so sailed we. One was the Prince of Luther and the other Prince of Wales, cruising down along the coast of high Barbary. Aloft there, aloft, our jolly boatswain cried, blow high, blow low, and so sail we. Look ahead, look astern, look the weather, look the lee, look down along the coast of high Barbary. There's not upon the stern, there's not upon the lee, blow high, blow low, and so sailed we. But there's a lofty ship to windward, and she's sailing fast and free, down along the coast of high Barbary. Oh, hail her, oh, hail her, our gallant captain cried, blow high, blow low, and so sailed we. Are you a man of war, a privateer, a merchant ship, said he, cruising down along the coast of high Barbary.
3 anni più tardi Stevenson raggiunge il massimo del successo con Dr. Jekyll e Mr. Hyde, un romanzo che ebbe un eco enorme anche negli Stati Uniti, tant'è vero che poi Stevenson venne invitato per conferenze più volte negli anni successivi. mi limito a dirvi, anche qui non richiamando la trama, che hide in inglese significa nascondere, nascondersi, quindi questo sdoppiamento della personalità, questa scissione della personalità è già racchiusa nel cognome dell'alter ego del Dr. Jekyll, che invece è lo scrigno di tutte le virtù. Dr. Jekyll è un medico, è generoso, è gentile, è bello, è alto, invece Mr. Hyde è brutto, è scimmiesco, è assassino, ha tutte le pessime qualità. E non dimentichiamo che il doppio, la concezione del doppio, il cosiddetto doppelganger di Otto Rank appare nel 1925, qui siamo nel 1886, direi che tutto ciò che poi la psicanalisi, pensiamo in Italia a Pirandello, ecco, ci darà alle soglie, all'inizio del nuovo secolo, in nuce è già contenuto in questo romanzo, nella sua struttura.
Era una notte serena, asciutta, con una punta di gelo nell'aria. Le strade erano pulite come il pavimento d'un salone da ballo e i lampioni, con le loro fiammelle immobili, nella completa assenza di vento, disegnavano una netta trama di luci e di ombre. Dopo le 10, quando le botteghe chiudevano, il luogo diventava molto solitario e, nonostante il sordo brontolio di Londra tutt'intorno, molto silenzioso. I più piccoli suoni giungevano a distanza. I rumori domestici nelle case erano chiaramente udibili dalla strada, e se un passante s'avvicinava, il suono dei suoi passi l'annunciava assai prima che fosse in vista. Utterson era lì da qualche minuto, quando si rese conto, appunto, di passi stranamente rapidi che sopraggiungevano.
In questo universo praticamente maschile, perché abbiamo sempre questi scapoli che il medico, l'avvocato, che si incontrano, parlano, fanno le passeggiate, e naturalmente sotto c'è il dramma di questa scissione di personalità che poi porterà al suicidio consapevole, perché Jekyll è consapevole di Hyde quando è Jekyll e Hyde è consapevole di Jekyll quando è Hyde.
I passi continuarono ad avvicinarsi con rapidità. E il loro suono crebbe all'improvviso quando da un lontano incrocio voltarono nella strada. Dal suo posto d'osservazione nell'entrata, Utterson poté presto vedere con che tipo di persona avesse a che fare. Era un uomo di bassa statura e di abbigliamento piuttosto ordinario, ma il suo aspetto generale, perfino da quella distanza, era in qualche modo tale da suscitare un'inclinazione tutt'altro che benevola nei suoi riguardi. Andò dritto alla porta, attraversando diagonalmente per guadagnare tempo, e nell'avvicinarsi trasse di tasca una chiave, col gesto di chi arriva a casa propria. Il legale si fece avanti e gli toccò una spalla. «Il signor Hyde, credo». L'altro fece un balzo indietro, tirando il fiato con una specie di sibilo, ma si rimise subito e, pur non alzando la faccia a guardare Utterson, rispose abbastanza calmo. «Sì, mi chiamo Hyde. Che cosa volete?»
«Vedo che state entrando», rispose il legale. «Sono un vecchio amico del dottor Jekyll, Utterson, di Gaunt Street. Mi conoscerete di nome, immagino, e penso di poter entrare con voi, visto che ci incontriamo così a proposito».
«Se è Jekyll che cercate, non c'è, non è in casa», rispose Hyde introducendo la chiave. Poi chiese d'improvviso, ma sempre senza alzare la testa: «Come avete fatto a riconoscermi?»
«Da parte vostra», disse Utterson, «mi fareste un favore?»
«Volentieri», rispose l'altro.
«Che favore?»
«Lasciatevi guardare in faccia».
Hyde sembrò esitare, ma poi, come per una decisione improvvisa, alzò la testa con aria di sfida e i due restarono a fissarsi per qualche momento.
Volendo, è chiaro che siamo alle soglie anche del giallo, del noir, del thriller con Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E volendone letterariamente trovare delle radici, possiamo pensare al Manfred di Byron per questa scissione, anche per questa colpa, e poi più contemporanei a Stevenson, verso la contemporaneità di Stevenson, pensare a Edgar Allan Poe e al Dorian Gray, al contemporaneo Dorian Gray di Oscar Wilde. Nella evoluzione, dicevo, di Stevenson ha grande importanza la figura del padre, che era un padre severissimo, era un ingegnere. Difatti Stevenson stesso si iscrisse alla facoltà di ingegneria da prima, poi passò a giurisprudenza, sempre all'Università di Edimburgo, e non si laureò né in ingegneria né in giurisprudenza. Il padre era un ingegnere e aveva il controllo dei fari, per cui nella stagione estiva faceva il giro dei fari della Scozia portandosi appresso questo ragazzino che regolarmente si ammalava perché il clima era troppo rigido per lui. E difatti questa tendenza a scendere verso il continente, verso la Francia, soprattutto la Francia meridionale, derivata anche dalla madre che era francese. E però la severità del padre, la sua rigidezza, naturalmente in un amore infinito perché ha figlio unico, Stevenson appunto di famiglia abbiente, tutto questo panorama familiare entra poi nel suo capolavoro. E qui devo dire che il capolavoro, che è stato tradotto in italiano con vari titoli, è stato tradotto più volte in italiano, appare con il titolo di Cristina, appare con il titolo Il Giudice, io preferisco il titolo inglese che è Weir of Hermiston, che è il nome del ragazzo, è un vero romanzo di formazione. L'unico peccato, l'unico difetto è che questo romanzo è incompiuto, si ferma al nono capitolo perché nel 1894, a 44 anni per l'appunto, Stevenson muore. E lo scrive nelle isole Samoa, a Upolu, dove si era ritirato dopo la morte del padre, perché questa figura paterna lo condiziona al punto che lui riuscirà a lasciare definitivamente l'Europa solo quando il padre muore nell'86 e lui ha 8 anni di libertà da questa figura che lo aveva condizionato estremamente.
Da 10 anni la mia salute declinava e poco tempo prima di intraprendere i miei viaggi credevo di essere arrivato all'ultimo atto della vita e di non dovermi aspettare altro che l'infermiere o l'agente delle pompe funebri. Mi consigliarono i mari del sud e non mi dispiaceva l'idea di vagare come un fantasma, d'essere trascinato come una merce nei luoghi che mi avevano attirato quando ero ancora giovane e in salute. Perciò noleggiai lo scuna del dottor Merritt, il casco, di 74 tonnellate. Salpai da San Francisco verso la fine del giugno 1888, visitai le isole dell'Est e mi ritrovai verso l'anno seguente a Honolulu. Colà, mancandomi il cuore di ritornare alla mia vecchia vita segregata in una stanza d'ammalato, risolse di filare sotto vento con lo scuna mercantile, l'Equator, d'una settantina di tonnellate. Trascorsi 4 mesi tra gli atolli, isole basse di corallo, del ciclo delle Gilbert, e giunsi a Samoa verso la fine del 1889. Frattanto l'abitudine e la riconoscenza mi legarono alle isole. M'ero rimesso in forze, m'ero fatto nuovi amici, avevo scoperto nuovi interessi. Il tempo, nei viaggi, m'era trascorso come in un mondo favoloso. Decisi di rimanere.
Sull'esempio di Melville, parte per gli oceani, in particolare il Pacifico, Tahiti, Honolulu, e poi appunto si costruisce una villa a Upolu perché appunto, dicevo prima, la ricchezza non gli mancò, né come autore con le royalties dei suoi libri, né per derivazione familiare. E veniva chiamato Tusitala dagli indigeni delle isole Samoa, il buon Stevenson, cioè il raccontatore di storie, lo storyteller. E nell'ultima storia che racconta, questo Weir of Hermiston, è molto indicativo il fatto che racconti attraverso un personaggio, questo Archibald Archie Weir, questo ragazzo scozzese, figlio di un giudice, il padre ingegnere diventa giudice, racconti questo scontro di carattere terrificante tra padre e figlio con questa governante che cerca di proteggerlo. Qui adesso non entro nella trama, ma mi interessa il carattere del ragazzo, il divenire del carattere del ragazzo. Direi è davvero il romanzo di se l'Isola del Tesoro può essere vista come una formazione del piccolo Jim, questo romanzo, l'ultimo, Weir of Hermiston, è proprio un antesignano, diciamo, del filone del Bildungsroman. qui potremmo trovare proprio collegamenti con Joyce, con Musil, con Lawrence, forse più di tutti con Thomas Mann del Tonio Kröger. Ecco, questo We Are of Hermiston è un Tonio Kröger eterosessuale, potremmo dire. E difatti nella evoluzione della storia, che è profonda e caratteriale, questo padre severissimo che, dal quale lui vuole fuggire, si rifugia nelle braccia di questa governante e poi ritrova, allontanato dal padre, appunto nella tenuta di Hermiston, trova un'altra ragazza che si chiama come la governante e con la quale intreccia il primo vero e proprio rapporto d'amore. E quindi abbiamo la crescita, ecco, la crescita con una evoluzione caratteriale, uno strappo all'interno di questa personalità e uno stile raffinatissimo. Direi che qui Stevenson riesce davvero a scrivere il capolavoro che ha cercato per tutta la vita. Purtroppo, appunto, ce lo lascia incompiuto.
E sarò molto franco. Io non amo mio padre. Anzi, a volte mi domando se non lo odio.
Io sarò molto tranquillo, rispose Archer. Sarò molto franco. Io non amo mio padre. Anzi, a volte mi domando se non lo odio.
È la mia vergogna, forse il mio peccato, ma almeno è davanti a Dio, non la mia colpa.
È la mia vergogna, forse il mio peccato, ma almeno è davanti a Dio, non la mia colpa.
Come potevo amarlo? Non mi ha parlato mai, non mi ha sorriso mai. Credo che non mi abbia mai toccato nemmeno.
Come potevo amarlo? Non mi ha parlato mai, non mi ha sorriso mai. Credo che non mi abbia mai toccato nemmeno.
Aveva paura della morte più che di qualsiasi altra cosa. Ed è morto come aveva sempre pensato, mentre cadeva la prima neve dell'inverno.
Aveva paura della morte più che di qualsiasi altra cosa.
Ed è morto?
Ed è morto mentre cadeva.
Ed è morto come aveva sempre pensato.
Ed è morto come aveva sempre pensato.
Come aveva sempre pensato.
Come aveva sempre pensato mentre cadeva la prima neve dell'inverno.
Stevenson fu anche poeta, e dico anche, tengo questa caratteristica per ultima, perché certamente non è in poesia che ha scritto i suoi capolavori, però da pochi versi che posso citare infine, sono versi che concernono la morte, quindi la sua morte è avvenuta improvvisamente nel 94 sotto un gran cielo stellato, scrive Stevenson, scavatemi la fossa e lasciatemi lì, lieto vissi e lietamente muoio. Mi stendo per sempre con un desiderio che questi siano i versi incisi per me. Ecco che giace proprio dove voleva. È tornato il marinaio a casa dal mare, il cacciatore è sceso giù dalla collina. Ecco, e qui possiamo immaginarci il mare, quello delle isole Samoa, e la collina, appunto, quella di queste isole del Pacifico. Ma sentiamo come la diceva Stevenson. Here he lies. Sono due quartine con baciate, sky lie die nella prima e me be see nella seconda, e il quarto verso eccentrico con will che rima con hill della quartina successiva. Per cui dovrebbe essere letta in questo modo. Under the white and starry sky, dig the grave and let me lie. Glad I lived and gladly die, and I laid me down with a will. This be the verse you grave for me. Here he lies where he longed to be. Home is the sailor, home from the sea, and the hunter home from the hill. Buon compleanno, Robert Louis Stevenson.
Il 13 novembre 1850 nasce a Edimburgo Robert Louis Stevenson. Franco Buffoni l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.